87.9, sono le 10.14 e siamo sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Dovremmo essere in collegamento con Parigi, con una compagna di Parigi. Ci senti?
Ciao, sì, ti sento forte e chiaro.
Benissimo, ti sentiamo anche noi molto bene. Allora, intanto ti ringraziamo per essere in collegamento qui con noi e volevamo ovviamente un po' parlare di questa mobilitazione che sta infuocando le strade di Parigi di questi giorni. E anche questa mattina durante la rassegna stampa abbiamo letto alcuni articoli che venivano riportati principalmente dal Manifesto sulle dichiarazioni di Macron e sul clima che si respira un po' lì a Parigi e lì in Francia in generale, e insomma ci restituivano come un paio di cose interessanti. Intanto il fatto che Macron sostenga che dall'altro lato non sia stata compresa la riforma, e quindi un po' ci restituivano questa forte polarizzazione anche a livello molto istituzionale fra le parti. È interessante parlare di questa mobilitazione anche con uno sguardo in Italia. Ora non so se hai seguito le ultime vicende, però ad esempio il sindacato, la CGIL in Italia, ultimamente ha invitato Meloni a parlare al loro congresso, oppure si fanno le foto con Calenda. Dall'altro lato invece a Parigi il sindacato la CGT, il sindacato principale, sta assumendo un ruolo insomma direi quantomeno non di retroguardia rispetto alla mobilitazione. Una mobilitazione che nasce principalmente, poi correggici se sto sbagliando, principalmente su due questioni. Una è un po' appunto la riforma delle pensioni, quindi insomma l'età pensionabile che passa dai 62 ai 64 anni. L'altra è anche la forzatura politica che è stata fatta grazie all'articolo 49.3, e forzatura politica, anche qui in Italia sono spesso cose che accadono più o meno insomma di consueto, i decreti legge e qualcosa del genere. Quindi io partirei un po' con una domanda su questo, se hai voglia un po' di restituirci un po' il clima politico, che cosa vuol dire, che cos'è questo e che cos'è questo 49.3, che significato politico ha?
Certo, chiaramente. Allora, io provo a farvi un racconto di quelli che sono stati gli ultimi due mesi, giustamente su come ricordavi tu, attorno a questa lotta, attorno alla riforma delle pensioni, ma che in sé parla di molte altre cose. Poi nella misura in cui ne avete già parlato, Radio Onda Rossa, o avete delle questioni, non esitate a interrompermi. Io insomma comincio. Allora, innanzitutto sappiamo che questo è il secondo disegno di legge su una riforma delle pensioni che Macron sta cercando ora nel 2023 di far passare dopo un primo tentativo fallito del 2019, fallito non per delle questioni politiche ma fallito a causa della pandemia. Ora, dall'inizio di questo tentativo di riforma delle pensioni, che è iniziato diciamo a gennaio 2023, il grande merito di questa riforma è stato quello di riuscire, non si capisce come, a compattare tutti i sindacati. Quindi anche i sindacati più riformisti, più solitamente quelli che non scendono mai in piazza e che non condividono lo strumento della piazza e delle strade come forma di opposizione al governo, si sono trovati a fianco dei sindacati che invece storicamente assumono questo tipo di pratiche, ovvero le manifestazioni. Innanzitutto proviamo a spiegare un pochino perché si è data questa unità sindacale, perché tra gli svariatissimi punti di questa riforma, che appunto non sono soltanto l'età pensionabile ma anche altri tipi di questioni, tipo una certa violenza con cui lo Stato cerca di togliere alcune concessioni verso i lavori usuranti, ma diciamo che è probabilmente esattamente questo passaggio dell'età pensionabile da 62 ai 64 anni che ha colpito la popolazione se vogliamo dire in una maniera transclasse. Vuol dire che non è soltanto il proletariato, la piccola borghesia, la media borghesia a vedere respinta più in là l'età pensionabile, ma è anche insomma quel ceto medio alto che fa dei lavori magari anche di dirigenza, che deve portare sulle spalle questo indietreggiamento dell'età pensionabile. E quindi anche i tesserati nei sindacati più riformisti insomma si sono arrabbiati, hanno detto no vabbè, però questa cosa non ci va. E questa è sostanzialmente una tra le tante ragioni, perché insomma non saremo qui a fare gli analisti, per cui tutti i sindacati si sono compattati attorno a questa riforma, che è sostanzialmente da parte nostra, potremmo chiamarla una riforma produttiva del mercato del lavoro, perché sostanzialmente aumentando l'età di lavoro aumenta anche la quantità di lavoro disponibile, e quindi sostanzialmente fa parte di tante altre riforme che un pochino alla volta cercano di rendere sempre più appetibile la Francia dal punto di vista della manodopera, allorché la Francia storicamente è sicuramente uno degli ultimi bastioni europei in cui esistevano ancora molte tutele per i lavoratori e quindi viceversa pochi interessi per le aziende. Dunque, tornando un pochino a ciò che è successo fino a questo momento, quello che possiamo dire è che dal 19 gennaio, giorno della prima sciopero generale intersindacale di tutti i sindacati con correlative manifestazioni in tutta la Francia, si è assistito più o meno a una manifestazione per settimana, raggiungendo dei picchi storici. All'inizio si parlava di manifestazioni che non si vedevano dagli anni 90, fino a un paio di settimane fa si parlava di numeri di manifestanti che non si vedevano dagli anni 70, quindi delle piazze assolutamente massive. E io direi che non soltanto il sindacato forse più offensivo in questo momento, che era la CGT, non soltanto non mi ricordo come l'hai definito, insomma comunque è un po' il motore, ecco, di questo movimento sociale, ed è il sindacato che sta veramente spingendo più di tutti, quindi già da qui vediamo l'enorme abissale differenza rispetto all'Italia. Perché comunque bisogna ammettere e riconoscergli che non solo non stanno trattando per l'annullamento di questa riforma, ma perché poi la situazione è cambiata, cercando di negoziare un miglioramento delle condizioni di vita per i lavoratori. Quindi se il governo proponeva 64 anni, i sindacati volevano tornare a 60, insomma stavano comunque portando avanti una battaglia offensiva e sicuramente non al ribasso per le condizioni dei lavoratori. Questo è quello che succede dal punto di vista sindacale, ma se volessimo invece prendere il binario del racconto di quello che è successo da un punto di vista dell'iter governativo, è che il governo si è un po' spaventato di tutte queste proteste, che prendevano sì da un lato la forma di manifestazioni massive, ma dall'altro iniziavano a prendere la forma di blocchi e azioni dirette, blocchi dei siti nevralgici tendenzialmente della logistica, quali le raffinerie, i porti, i depositi petroliferi, e dall'altro lato azioni dirette verso gli uffici presidenziali, nello specifico la CGT ha questa lunga tradizione che fa parte veramente della loro storia da inizio Novecento, di manipolare, all'epoca insomma tagliavano i fili della corrente, adesso manipolano i contatori e tolgono l'energia per esempio a diversi uffici o case direttamente dei deputati macronisti o di quei deputati che stavano votando la legge. Questo ha creato tutto un clima di panico, per cui Macron si è espresso dicendo qualsiasi cosa succeda noi proteggeremo i nostri parlamentari. E però perché c'era tutto questo caos rispetto e di minaccia diretta verso alcuni parlamentari? Perché diciamo che a partire da questo secondo mandato di Macron, che inizia nel 2022, Macron in Parlamento non ha più la cosiddetta maggioranza assoluta, ma una maggioranza relativa, e deve sempre cercare l'alleanza della la sponda della destra gollista, che sarebbero la destra gollista, che sono un pugno di 40 voti che gli servono sostanzialmente per raggiungere la maggioranza e far passare la legge. Quello che abbiamo visto negli ultimi due mesi di rimpallo della legge tra l'Assemblea Nazionale e il Senato è sostanzialmente che non sono mai riusciti ad avere questi voti dei repubblicani. E dunque, come menzionavi tu prima, giovedì scorso c'è stato un cambio di passo dal punto di vista dell'iter governativo, e la riforma è stata fatta passare con questo articolo della Costituzione che si chiama 49.3, che equivale sostanzialmente a il decreto legge in Italia, e dunque equivale all'interruzione della discussione degli emendamenti e del voto degli emendamenti in tutto il circuito parlamentare, e è sostanzialmente la possibilità di rendere la legge direttamente esecutiva. Come ben ricordavi tu, questa cosa non è stata presa per niente bene, anche perché è stata fatta ad effetto trappola, cioè fino alla settimana precedente, visto il clima di forte instabilità del paese, non soltanto il presidente Macron ma anche il primo ministro Elisabeth Borne rassicuravano che il 49.3 non sarebbe stato assolutamente utilizzato, e invece alla veglia probabilmente del 16 marzo si sono resi conto che questi voti per far passare questa legge fortemente voluta dall'Unione Europea e da Confindustria non li avrebbero mai avuti, e dunque sono passati per questa via laterale, questa tangenziale accelerata che ha portato alla forzatura di rendere direttamente esecutiva la legge.
Chiaro, chiarissimo. Noi su questo, per questo ti ringraziamo. Mi sa che abbiamo già una domanda.
Sì, ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Allora, ti volevamo chiedere, appunto, ci hai restituito un quadro molto chiaro, appunto, un po' delle pratiche che appunto i sindacati hanno messo in campo. Appunto hai parlato degli stacchi della corrente e accennato anche ai blocchi autostradali, e da qua abbiamo visto anche insomma lo sciopero della raccolta dell'immondizia che ha creato è stato molto visibile soprattutto nella città di Parigi. E appunto rispetto a queste pratiche ti volevamo chiedere sia magari come è stato appunto il cambio di passo da una settimana a questa parte, che appunto dopo il passaggio con la 49.3, e anche appunto magari quella composizione che è un po' più giovane o insomma più slegata dalle forze sindacali, come si muoveva e appunto se ci stavano altri tipi di pratiche, insomma come si parlavano un po' le varie anime che animano questa mobilitazione.
Certo. Ma giustamente, come dici tu, insomma, sono differenti gli attori sociali che partecipano a questo movimento, e è sicuramente un po' complicato magari dare una definizione particolare di ciascun attore, cioè cosa fa il sindacato, cosa fanno poi le basi sindacali, cosa fanno gli studenti, cosa fa l'università, nella misura in cui l'atteggiamento di tutti questi attori sociali negli ultimi due mesi è cambiato molto, ed è cambiato molteplici volte. Quindi proveremo a dare magari un quadro più recente di cosa hanno fatto. Allora, cominciamo dalle pratiche. Le pratiche che in generale si sono probabilmente rivelate funzionanti sono quelle dei blocchi dei punti nevralgici dell'economia, nel senso che sappiamo che le economie contemporanee, se le attacchiamo in qualche punto dirimente, qualche punto centrale dei processi produttivi e riproduttivi, vanno in crash sostanzialmente. Per esempio posso riportarvi sul fronte dei lavoratori che il blocco che c'è stato soprattutto dei porti e dei depositi petroliferi, da ieri circola ufficialmente la notizia che distributori locali nei diversi paesi della Francia stanno andando in scarsità, quindi si sta creando un effetto panico che in Francia si era già visto tra ottobre e novembre, per cui non c'è più benzina. E si sta anche aprendo una dialettica che potrebbe diventare abbastanza violenta e che sostanzialmente rispetto alla quale siamo nelle mani, da un lato, cioè relativamente da un lato delle direzioni del sindacato, ma siamo soprattutto nelle mani delle basi sindacali e della tenacia che riusciranno a portare, perché questo tipo di lavori, come per esempio quello delle raffinerie, facendo parte dei lavori cosiddetti essenziali, possono essere soggetti a requisizione dei lavoratori, significa che gli viene inviata la polizia e i lavoratori possono essere presi e tra virgolette portati e obbligati ad andare a lavorare, perché forse ciò che ho dimenticato di raccontare nel pezzo precedente è che il vero cambio di passo del movimento si è avuto a partire dal 7 marzo, la data in cui era stato indetto a livello nazionale lo sciopero che qui chiamano reconductible, che è uno sciopero ad oltranza, significa che le basi sindacali di ciascun lavoro possono riunirsi la mattina e votare la continuazione dello sciopero, assemblea per assemblea, mattina per mattina, e soprattutto in questi settori antichi bastioni della tenuta dello sciopero questa cosa sta avvenendo, e infatti si sta mandando in seria crisi il paese al vertice di alcuni servizi. Altri tipi di pratiche che sono state portate sono per esempio il blocco delle tangenziali, o soprattutto nelle città come Parigi il blocco del periferico, che sarebbe una specie di raccordo anulare di Roma, cioè quella tangenziale circolare che circonda la città. E sempre dovete pensare che l'intensità qui delle azioni è un pullulare di azioni che sono quotidiane più volte al giorno, e quindi non so neanche come restituirvela sotto forma di immagine. Ci sono diversi attori sociali che a un certo punto prendono e decidono di fare delle azioni che non sono per forza coordinate le une con le altre. Nel momento in cui la settimana scorsa il comparto della CGT Energia è partita, è andato allo Stade de France, ha tagliato i contatori dell'elettricità e ha tagliato i contatori della costruzione di un villaggio olimpico, perché ricordiamo che un altro dei temi nevralgici è che nel 2024 ci saranno le Olimpiadi a Parigi, non è che fosse coordinato con tutto un insieme di un'altra galassia di azioni, però poi il colpo d'occhio che abbiamo è che ve ne siano moltissime e assolutamente variegate. Provo a passare un po' alla tua seconda domanda, ovvero sia quale sia il ruolo della parte più giovane e se vuoi anche della parte del movimento sociale tendenzialmente più disarticolata dagli organi partitici piuttosto che sindacali, quindi quella compagine che in senso completamente lato potremmo definire autonoma, anarco-autonoma. Allora, studenti liceali e studenti universitari dall'inizio della mobilitazione hanno contribuito con blocchi dei licei. Blocchi dei licei sinceramente ce ne sono stati moltissimi, io riesco a reperire molto di più quello che succede a Parigi, ma se pensiamo che sia una cartina tornasole di quello che succede nel resto della Francia, sono stati molti e sono stati intensi, e perché si ha l'impressione che in Francia a partire dal 2016, quando parte il movimento sociale, che è completamente indipendente da quello che vogliono o non vogliono i compagni, quando scatta questa grossa onda di disaffezionamento verso delle politiche che stanno imponendo, c'è una grossa solidarietà che arriva da diverse componenti. Sicuramente gli studenti fanno storicamente parte di quelle persone che nei movimenti sociali si attivano. Ugualmente dal lato delle università vi sono state parecchie occupazioni, non soltanto Parigi, Arena, Montpellier, Lille, Lione. Ora io qui faccio un passo indietro e vi riporto quello che dicono i compagni francesi, perché io non ho io non vivo in Francia da tantissimo per poter avere un giudizio su questa roba. Quello che lamentano un pochino i compagni francesi è che il lato studenti liceali e studenti universitari non sia organizzato e offensivo come lo è stato in altre mobilitazioni, per esempio a partire dal 2016 con la loa Travail, dove soprattutto i liceali erano veramente i protagonisti di quello che si è poi chiamato a partire da quel momento il cortege dei tetti, e che a partire da questa mobilitazione la critica un po' aspra, che anche è un po' severa forse pure, che è circolata nei giornali di movimento, che insomma i liceali e gli universitari cercassero di feticizzare, imitare questo cortège des têtes, cercando di rievocare questo mito, però sostanzialmente senza riuscirci, e che mancava un'organizzazione, un obiettivo, delle parole d'ordine. Questo per riportarvi che all'interno dell'assemblea ci sono delle aspre e severe e forse anche un po' paternalistiche critiche nei confronti di questo pezzo del movimento sociale. E quello che invece concerne l'ultimo pezzettino della questione che mi sembrava stessi ponendo, e poi dimmi tu se ti ho risposto bene.
Sì, per ora perfetto.
E per quello che invece concerne più le pratiche di quel pezzo del movimento disarticolato dai partiti e dai sindacati, allora in un primo momento diciamo che ha fatto fatica a prendere un posto, a prendere una posizione, e ha accumulato tanta frustrazione. Nell'assemblea c'era proprio pesantezza, frustrazione di non riuscire a, in quanto appunto blocco nero, cortege dei terzi, chiamatelo come vi pare, esistere in una maniera visibile, fino a quando poi c'è stato un cambio di passo a partire da più o meno la settimana del 6-7 marzo, in cui si è riformato un cortège des têtes, che dunque non solo a Parigi ma anche a Rennes e in altre città della Francia ha alzato di molto il livello nel conflitto all'interno delle manifestazioni, che comunque è il luogo dove questo pezzo si esprime. E se poi invece vogliamo prendere quello che è successo ultimamente, cioè allo scoccare del 49.3, quindi questa misura che, sebbene restasse tra le possibilità, si sperava che non sarebbe stata attuata, invece lì forse adesso i due protagonisti che hanno in mano la mobilitazione sono da una parte il cortège des têtes nelle sue maniere più disarticolate, perché comunque a partire da giovedì 16, giornata in cui è stato lanciato il 49.3, vi è stata una manifestazione al giorno, e vi è tuttora una manifestazione al giorno. Sostanzialmente le persone sono refluite per strada non so se avete potuto vedere quelle immagini che arrivavano da Place de la Concorde, che è una piazza che tra l'Assemblée Nationale, che è il Parlamento, e i tanto amati Champs-Élysées dei Gilets Jaunes, e barricate in fiamme, cartonati di Emmanuel Macron in fiamme, e tentativo del blocco nero di essere molto offensivo nei confronti della polizia. Appuntamento che poi anche l'indomani, venerdì 17, si è dato a Concorde, e poi è iniziato a spostarsi, perché mano a mano che la polizia individua dei luoghi come dei luoghi di ritrovo, preventivamente li chiude, e quindi il tantam mediatico sposta gli appuntamenti altrove. Quindi, come ti dicevo, a partire secondo me dal 13 marzo due rimangono gli attori veramente fondamentali di questo movimento, un po' ciò che sarà in grado di mettere in campo a livello offensivo il cosiddetto movimento disarticolato, cortege de tête, blocco nero, chiamiamolo un po' come vogliamo, e dall'altra parte cosa riuscirà a mettere in campo tutte quelle basi sindacali che stanno portando avanti dei durissimi scioperi tendenzialmente a costo loro, e quanta solidarietà si riuscirà a portare a questi scioperanti, che comunque vorrei sottolineare che c'è una grossa differenza tra le basi sindacali in Francia e le basi sindacali in Italia. Le basi sindacali in Francia spesso oltrepassano con 14 treni di velocità le indicazioni della direzione e sono molto offensive, possono diventare molto offensive anche nei confronti delle loro direzioni. In questo caso sto parlando di quello che ho potuto osservare un po' più da vicino, che sono le basi della CGT, che sono abbastanza intense, ecco.
Perfetto, perfetto, grazie mille, e sei stata anche qua molto chiara. E appunto, e accennavi a questi un po' due attori che in questo momento sono un po' i protagonisti della lotta, quindi appunto le basi sindacali e quella galassia, insomma, che gravita un po' intorno al cortege de tête e a tutti quegli ambienti. E a proposito di questa cosa, ti volevamo chiedere anche lì in Francia c'è un po' questa divisione che spesso avviene, soprattutto in Italia, ma comunque in generale, tra un po' una divisione nell'opinione pubblica tra i buoni e i cattivi, cioè tra delle pratiche che vengono più socialmente accettate, invece altre che comunque non vengono viste di buon occhio, e sia magari appunto da quegli ambienti di movimento che sono magari un po' più istituzionalizzati, ma anche appunto da l'opinione pubblica in sé, che appunto fa un po' questa divisione tra le cose giuste e quelle sbagliate. Quindi appunto ti volevamo chiedere se appunto la cosiddetta opinione pubblica si stava un po' vivendo questa cosa, e appunto come venivano recepite magari quelle azioni che erano un po' più appunto attive sul piano della conflittualità, che comunque riguardano un po' entrambe le due frange, se possiamo chiamarle così, nel senso che sì, il cortège de tête è molto determinato, ma ricordiamo comunque che i blocchi che mettono in atto i sindacati non sono da meno, ecco. E quindi se ci volevi appunto restituire un po' come se c'era questa divisione e come era un po' recepito in generale dalla cosiddetta opinione pubblica.
Certo, certo. Va bene, allora è sicuramente una questione molto complicata, perché è difficile parlare per dei soggetti che a volte ci sono anche molto distanti, e fare lo sforzo di capire qual è la risposta di questa cosiddetta opinione pubblica. Vediamo un po'. Allora, provo a partire da un esempio pratico e a poi a generalizzarlo e a cercare delle riflessioni più larghe su una questione che comunque è molto complessa e che c'è sempre il rischio poi di deformare dal proprio punto di vista, insomma, con chi si con chi io personalmente poi solidarizzo, eccetera eccetera, ma proverò di essere il più neutra possibile. Parto con un racconto aneddotico di una cosa che è successa qui a Parigi nelle scorse settimane. Per quanto riguarda sempre i blocchi e le pratiche offensive delle basi sindacali, a Parigi ciò che c'è stato di più rilevante è stato il blocco dell'intera filiera dei rifiuti, che partendo dai netturbini e arrivando ai lavoratori degli inceneritori ha messo seriamente in scacco e in difficoltà una grossa metropoli che comunque vede nella raccolta dei rifiuti uno dei suoi lavori essenziali. Attualmente, anzi fino a giovedì, i marciapiedi di Parigi erano ricoperti di pulizia, di spazzatura, da giovedì il cortege dei Tet ha pensato bene di utilizzare tutto questo materiale per dargli fuoco, quindi c'è stato anche un riutilizzo in solidarietà di questo materiale che le turbine avevano lasciato. Ora, perché vi racconto questa cosa? Perché nei picchetti, intanto è una lotta che mi fa piacere raccontare e riportare, perché comunque fa parte di una filiera dei lavoratori che fa parte dei lavoratori tra i più umili, i meno considerati, se non dico tra i più disprezzati. In questa filiera ovviamente ci sono anche i lavoratori delle fognature, eccetera eccetera, e che comunque dimostrano una fortissima dignità che in Italia si vede anche molto poco, e invece la determinazione e la consapevolezza del fatto che comunque loro sono dei lavoratori e possono esigere un miglioramento delle loro condizioni di lavoro è presente. Quindi innanzitutto racconto questa storia perché mi ci sono un po' affezionata, e anche perché è stata una cartina tornasole esattamente di quello che chiedevi tu, ovvero sia che cos'è la solidarietà. Ora, loro praticamente avevano costruito una specie di sito dove poter gestire l'occupazione soprattutto di questo inceneritore, sito a Vitry-sur-Seine, che è il sud di Parigi, dove c'era dormitorio, refettorio, e questo sito è iniziato a diventare un punto di grossa solidarietà da parte di altre basi sindacali, di lavoratori più in generale. Ci sono state afflussi di molte persone, ma ci sono stati anche afflussi di solidarietà molto importanti da parte di quel pezzo di un movimento disarticolato insomma, mettiamoci d'accordo, chiamiamolo quelli che stanno dentro il cortege de tête, che comunque sono andati spesso e volentieri a portare solidarietà, supporto, presenza per bloccare i camion, anche perché anche questo tipo di lavoratori, facendo parte di una filiera essenziale, sono soggetti a dei ricatti molto importanti. Poi infatti è una storia finita relativamente male, perché a un certo punto li hanno inviati alla polizia, li hanno gasati e gli hanno detto voilà, lavoratori requisiti, tornate a lavorare. Insomma, molto complicato. Comunque loro stanno cercando di rimettere sul picchetto. Però se vediamo che la solidarietà è data da altri lavoratori, o sostanzialmente da parte di quelli che possiamo chiamare i compagni e le compagne, è vero anche che questo tipo di pratiche, che comunque mettono in seria difficoltà poi il funzionamento di una metropoli, sono state anche criticate, se non ridicolizzate, da una parte degli abitanti della metropoli, che per esempio nel quinto arrondissement hanno attaccato, c'è stata questa grande iniziativa popolare francamente patetica, in cui hanno stampato degli speaker dicendo merci Hidalgo, grazie Hidalgo, che è la sindaca di Parigi, grazie per lasciare la nostra città piena di rifiuti e di non fare niente, di lasciare che questi quattro scalmanati conducano i loro scioperi, spargendo il panico nella nostra città, fino a un'incredibile Carla Bruni che è salita su una montagna di spazzatura facendosi fotografare. Questo poi è stato un grande titolone della Repubblica, un giornale che riesce sempre ad occuparsi di cose non interessanti, con Carla Bruni che diceva grazie per questa merda che è stata lasciando per strada. Dunque la questione della solidarietà, se per me può essere riassunta in una formula, è una solidarietà che o si dà in maniera ideologica, ovvero sia dalla parte dei compagni e delle compagne che credono che queste siano lotte giuste sostanzialmente, e di riflesso pure dalla parte dell'opinione pubblica. Immagino che quei giornalisti e quelle giornaliste tendenzialmente più tra virgolette di sinistra riescono a vedere quali sono le poste in gioco e a portare solidarietà verso delle pratiche che comunque si stanno dimostrando o di giorno in giorno sempre più problematiche per la vita di questo paese, perché se adesso iniziano le scarsità dei carburanti, come è successo ottobre-novembre, inizia un vero e bel casino dal punto di vista politico, e non si dà invece solidarietà da parte innanzitutto di quelle classi che storicamente sono sempre avverse a un po' il proletariato, quindi la media e alta borghesia, e dall'altra parte chi sta ideologicamente piuttosto magari a destra, che vede sostanzialmente in queste pratiche della violenza, delle coercizioni, le parole preferite dei socialdemocratici sono: va bene, discutiamone, però non si fanno le cose con la violenza e con la forza, perché voi state imponendo i vostri ritmi. E quindi sul punto della solidarietà, per quanto riguarda i blocchi, te la risponderei così: la solidarietà è o ideologica o di classe. Soltanto se tu ti puoi immedesimare in quello che sta vivendo qualcun altro, riesci a sostanzialmente portargli solidarietà. Se le tue condizioni di vita sono talmente alte che sostanzialmente non riesci manco a immaginare cosa vuol dire stare tutto il tempo a contatto con prodotti chimici, nocività che abbassano le tue aspettative di vita di 10, 15, 20 anni, come per esempio il caso dei lavoratori delle pulizie e i netturbini e gli inceneritori, ti puoi permettere violentemente di fregartene un po' il cazzo. Per quello che invece concerne le pratiche del cortege dei test, lì la questione si fa un pochino più spinosa, perché essendo pratiche che non sono nemmeno legate a vertenze di lavoro, ora obiettivamente nell'opinione pubblica ho fatto fatica a vedere testimonianze di grossa solidarietà rispetto alle pratiche offensive o distruttive del cortege dei test. Altra questione, secondo me, si potrebbe aprire su se invece abbiamo un margine di solidarietà da parte della popolazione, tenendo conto di quella che è l'invariante storica francese, che è ovvero sia 2 anni di movimento di gilet gialli, che sono una parte della popolazione che è stata innanzitutto duramente repressa, secondariamente che comunque ha messo in campo delle pratiche estremamente radicali e che comunque può rivedersi e rispecchiarsi in una certa maniera di stare in piazza, che ne dicano i giornali, e che può vedere con più simpatia, ecco, diciamo, il fatto che la manifestazione non sia semplicemente una sfilata, ma perché semplicemente ancora una volta sono persone che hanno messo in primo luogo il proprio corpo e la propria disponibilità di manifestante ad assumere un certo tipo di pratiche e un certo tipo di offensività nei cortei. Voilà.
Grazie mille. No, sei stata chiarissima, e io ti chiederei ancora un'altra cosa, poi non so quanto tempo hai. Comunque, un'ultima cosa, erano un po', ti avrei voluto chiedere, insomma, un po' delle valutazioni, una riflessione generica, non tanto, insomma, con la presunzione di essere esaustivi, più, insomma, per cercare di stimolare delle riflessioni, un po' sulle differenze fra l'Italia e la Francia, cioè com'è possibile che comunque a pochi chilometri di distanza ci sia una così grossa differenza di reazione a livello mobilitativo e in primis, poi a livello anche di solidarietà. E appunto adesso ci hai raccontato un po' come ci sia tutto sommato comunque una certa solidarietà all'interno, insomma, della mobilitazione, non solo, eccetera eccetera, quando ad esempio, non so, per esempio qui in Italia, no, ci si indigna per un po' di vernice lavabile, ad esempio.
Sì, sono grande Nardella. Abbiamo visto le sue reazioni. Sì.
Esatto, l'ultimo eroe. E quindi, insomma, sì, quello che ti volevo un po' chiedere era un po' se, non so, ti eri fatta delle valutazioni, delle idee su com'è possibile che a poca distanza e ci possano essere delle reazioni così diverse. Non so se preferisci parlarci un po' della Francia, più in positivo del perché accade in Francia, oppure del perché non accade in Italia, e su anche poi pensando alle questioni che ci sono in campo, appunto l'età pensionabile e le forzature politiche, e cose che in Italia comunque sono già passate o comunque sono all'ordine del giorno, ecco, cioè non è che ci sono delle motivazioni completamente diverse.
Certo, ma guarda, anche qui io provo un po' a rispondervi senza avere la pretesa di essere un analista, ma insomma è una domanda che cogli un po' nel segno, perché è una delle cose che tra compagni e compagne italiane qui a Parigi ci poniamo veramente spesso, perché appunto, come dicevi tu, non è che dal punto di vista legislativo non succedano delle stesse cose in Italia, non è che non si sia fatta passare il Jobs Act, che comunque era la loi travail, non è che non ci siano decreti legge, che anzi sono più la norma che l'eccezione, eppure ci sono delle differenze sociali che sono molto importanti. Provo a dare qualche spunto di riflessione che poi possa essere magari uno spunto di riflessione, perché ognuno possa farsi un po' la sua idea. Io non ho la pretesa né di essere esaustiva né di essere un analista. Le cose che ci siamo detti un po' qui quando proviamo a pensare a questo tema è che piaccia o non piaccia, che sia solidario o no, ma la resistenza di quelli che si chiamano i corpi sociali intermedi, che sarebbero i sindacati, e la presenza di questo tipo di mediazione tra i lavoratori e il governo, che porta parole d'ordine comunque offensive nei confronti del governo e difensive nei confronti dei lavoratori, è un'invariante che non può essere negletta. Perché in senso una cosa che a noi fa un sacco ridere qui è che si possa ancora dire operai, operaie, salariati, salariate, si possa dire capitalismo, si possa dire rivoluzione, senza poter pensare immediatamente alla rivoluzione mastrolindo in cucina le pulizie, e che la referenza non sia una pubblicità ma sia un certo tipo di desiderio di emancipazione rispetto a certe forme di vita. E se uno prova a fare delle valutazioni dall'esterno, il fatto che alcuni corpi sociali intermedi siano resistiti e abbiano, per tutta una serie di ragioni storiche, non da ultimo il fatto che la Francia è una superpotenza coloniale con molti più soldi rispetto all'Italia, quindi anche qui si apre un dibattito di contraddizione, per carità. Però il fatto che esistano questi corpi sociali intermedi che hanno avuto la possibilità di trasmettere di generazione in generazione e di non perdere la continuità con un linguaggio di difesa, tra virgolette, di quello che non era tanto il lavoro, ma quella che è la difesa della propria vita e della qualità della propria vita, a noi personalmente sembra un invariante importante, malgrado nessuno di noi sia mai stato federato a un sindacato e veniamo tutti e tutte da un'altra tradizione politica. Eppure la presenza così massiccia di questi corpi sociali intermedi ci sembra qualcosa di molto importante. Poi insomma sono degli approfondimenti che rischiano di essere noiosi, la relazione che c'è in questi corpi sociali tra le basi e le direzioni, ovvero sia che i protagonisti sono le basi, cioè i protagonisti sono i portuali, i netturbini, sono quelli che stanno a contatto col lavoro, non tanto le varie dirigenti di federazione, eccetera, eccetera. Però appunto, innanzitutto vorrei menzionare questo, il fatto che l'esistenza di queste strutture abbia potuto trasmettere, mi sembra, al netto di tutto, un linguaggio.
Scusa.
Ti
sentiamo un po' bassa, con la voce un po' coperta, non so se è cambiato qualcosa al tuo microfono.
Non so se si sta scaricando il mio telefono, lo metto in carica. Aspetta un secondo. Mi sentite per caso meglio?
Sì, 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 ti sentiamo bene. Grazie.
Ok. Sì, dunque, questa questione qui di trasmissione di un'eredità di un linguaggio che invece per contro quando pensiamo all'Italia ci sembra che non sia avvenuta, perché né dalla parte dei giornali, né dalla parte dei sindacati, né dalla parte dei movimenti sociali che comunque in Italia sono stati assolutamente protagonisti di tutta una stagione del secolo scorso, ci sia stata una certa difficoltà a in Italia, per ragioni che poi vai a studiare, a trasmettere alcuni nodi essenziali per la concezione della propria vita e poi avere le strutture atte a poter proteggere quelle condizioni della vita, perché una delle cose che vorrei sottolineare per rimandarvi sempre una ricostruzione delle piazze francesi è che nelle piazze francesi non si sta tanto parlando a parole d'ordine del vogliamo la pensione a 62 piuttosto che a 64, vogliamo maggiori tutele sul lavoro. Cioè il punto centrale delle piazze francesi paradossalmente non sta parlando di lavoro, ma sta parlando della vita, cioè sta parlando di voler avere una vita al di là del lavoro, voler avere una qualità del tempo della vita al di là del lavoro. E a me questa roba qua sostanzialmente impressiona tantissimo, perché mi sembra la maturità di un dibattito politico che faccio scarsamente in Italia. Un'altra responsabilità secondo me storica in Italia ce l'ha la cosiddetta opinione pubblica, perché anche quella è un'invariante che non può essere negletta. Il fatto che comunque qui, che non importa, ci sia tutto anche se insomma sono i giornali di un centro-sinistra o di una sinistra, che ne so, che possono essere per esempio Mediapart piuttosto che Le Monde Diplomatique, cioè questi giornali che comunque però tengono il punto di fare, che sono dei giornali, uno di massa e due comunque tengono il punto su un'ottica di classe spostata a sinistra, e che comunque sono letti da molte persone, permettono di approfondire un certo tipo di inchiesta e permettono di far sì che le persone possano dirsi ok, effettivamente non è come dice il primo ministro Elisabeth Borne, che questa pensione la stanno facendo perché le casse dello Stato sono in deficit e perché se spostiamo l'età pensionabile fino a 64 i nostri bambini e le persone a venire potranno avere un futuro migliore, ma in realtà è una strategia politica che si chiama neoliberismo, che funziona sostanzialmente nel non voler tassare gli iperricchi e quelli che fanno i super profitti e che scarica sulle fasce più basse della popolazione i costi da pagare. E questa roba qua, pam, poi ti si rispecchia, ti si risputa in piazza. E questa roba qua, cioè, anche questa è una cosa che diciamo spesso tra compagni e compagne quando ne parliamo, il comunque alto livello dell'inchiesta di alcuni giornali che permettono di avere facilmente accesso a delle notizie che contrastano il governo sulle loro linee politiche e che spiegano perché bisogna contrastare il governo sulle loro linee politiche. Altre invarianti faccio fatica a trovarle, nella misura in cui cioè mi sembra che sia veramente cioè i compagni comunque si inseriscono sempre in Francia all'interno, mi sembra comunque, di una società che ha già un pochino più le idee chiare rispetto a quello che rispetto a quello che può essere l'Italia, in cui per tante ragioni economiche, sociali, esistenziali comunque stiamo assistendo, dal mio punto di vista, e non dico che di aver ragione o altro, ma mi sembra che siamo dentro una sequenza storica, cioè di depressione politica, sociale ed esistenziale abbastanza importante, e che però non si abbiano neanche dei cuscinetti all'esterno su cui poter far leva e costruire dei rapporti di forza. Di base l'opinione pubblica e i sindacati sono esattamente quella leva che anche nei momenti di bassa permette di recuperare i rapporti di forza, dentro cui poi anche certe parti più avanguardistiche possano inserirsi. E voilà, per il resto è una questione veramente molto complessa e che lascia attonite anche noi, su cui riflettiamo spesso, e spero che sia qualche riflessione che permetta poi a ognuno di farsi la sua idea, perché io non ho soluzioni per questa domanda molto complicata.
No, ma infatti, insomma, non cercavamo certo quello, sicuramente degli spunti di riflessione che sono arrivati. Se da un lato, comunque, come hai detto, mi è sembrato un po' in apertura che da un certo punto di vista lo spostamento di capitali che si sposta dall'Occidente verso fuori e ne consegue il fatto che alcune libertà, alcune garanzie vengono meno, e dall'altro lato ci sono reazioni diverse da paese a paese, e questo mi sembrava un po' anche che era quello un po' che dicevi, un po' che insomma io penso. Sicuramente la conflittualità degli ultimi anni, l'abitudine a una certa conflittualità della Francia degli ultimi anni, se non comunque potremmo quasi dire decenni, comunque dal 2004 in avanti, con fasi alterne, però c'è sempre stato, ci sono sempre stati dei movimenti sociali forti, e creano una differenza, e ci restituivi un po' mi è sembrato di percepire dei vari piani, sia un livello culturale più attento a certe dinamiche, più insomma dei mezzi che vengono utilizzati, dei giornali che vengono letti, e di riflesso questa cosa poi si sposta un po' su tutto, si declina un po' sulla solidarietà, sulle rivendicazioni, quindi anche delle rivendicazioni più alte, quanto ci riproponevi della questione della vita più generica, faceva un po' da eco allo striscione che questi giorni sta facendo un po' il giro dei social, che adesso non mi ricordo, ma parafrasando era un po'
quello a 60 anni la pensione è già troppo.
Esatto,
c'è una vita al di là del lavoro.
Esattamente, sì, era esattamente quello, e mi sembra faccia un po' da eco appunto a quello che stavi dicendo, che c'era appunto, non è solo la pensione, ma c'è anche proprio una questione della vita più ampia. Senti, io ti ringrazio, ti chiedo, cioè nel senso, se c'è qualche cosa che vuoi, non so se c'hai tempo, se c'è qualche cosa che vuoi aggiungere, che hai notato, sul quale vuoi porre l'accento dell'ultimo periodo di queste mobilitazioni, sicuramente hai spazio.
Sì, allora prendo, dico l'ultima delle cose, un po' per spirito di completezza, perché ho parlato solo della Francia, aggiungo ma proprio due righe in guisa di chiusura, che insomma credo che in Italia ci siano delle grosse responsabilità politiche che vanno unilateralmente dal centro-destra al centro-sinistra, nell'aver appunto, come dicevi tu, da un lato esternalizzato tutti i processi di produzione, avendo lasciato comunque moltissime persone nello stato sostanzialmente di fame, e aver applicato politiche neoliberali a strascico, e quindi invece di proporre dei sistemi di tassazione che potessero garantire anche per tutte quelle persone che a partire dal 2008, che comunque sono i nostri genitori, hanno perso il lavoro, invece di poter garantire loro delle condizioni di vita sufficienti, non hanno pensato un minuto a mettere in campo delle misure appunto di reddito. Oggi si fa un clamore, un casino in Italia per il reddito di cittadinanza, quando in Francia l'RSA, che è il corrispettivo, è una roba che sta là, è una forma di aiuto minimo che viene dato a quelli che non hanno un lavoro e che comunque partecipa della ridistribuzione economica. Quindi per me in Italia ci sono delle responsabilità politiche giganti da parte di chi si è governato, ci stanno delle responsabilità giganti nell'opinione pubblica, che dalla Stampa al Corriere alla Repubblica sono dei giornali che stanno raggiungendo dei livelli di patetico da un punto di vista di informazione, cioè non sono in grado di inquadrare politicamente un fenomeno che sia uno e spiegarlo, non dico con un'ottica social rivoluzionaria, ma almeno con un'ottica blandamente di sinistra, non so come dire, cioè, mettere nero su bianco che cos'è una politica neoliberale. Voilà. Quindi due righe sull'Italia, su cui comunque mi fa molta rabbia, e vabbè, non mentre neanche i sindacati, perché è sufficiente che quello che hai detto tu in apertura, che la CGIL abbia invitato Meloni, caliamo un velo pietoso e non diciamo niente. Quindi chiudiamo con questo capitolo e mi prendo soltanto 5 secondi per lanciare una mobilitazione a titolo di informativo che ci sarà in Francia a partire da questo weekend, venerdì 25, no scusate, venerdì 24, sabato 25, domenica 26, che è la mobilitazione di un movimento ecologico che si è saldato negli ultimi anni a un movimento di contadini contro la costruzione e i profitti di alcuni bacini idrici. E voilà, nel caso vi ho mandato un approfondimento in merito, però ci tengo a dire a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa che nei prossimi giorni assisteremo a un'altra tappa che si spera storica di questo movimento ecologico che sta cercando di rimettere in discussione come si è impostata la transizione ecologica in Francia e come invece si spera che possa essere cambiata questa direttrice politica.
Certo, anche quella è una lotta da seguire con molto interesse, che mi sembra i canali in cui magari gli ascoltatori, le ascoltatrici e gli ascoltatori si possono informare, correggimi se sbaglio, è Bassin No Merci, un po' il canale di riferimento di questa lotta?
Sì, okay. Sono due. Allora, da un lato, se volete guardare su Instagram, Facebook, Twitter, c'è da un lato appunto Bassin No Merci, che è piuttosto anticamente il collettivo degli agricoltori che si scrive Bassines Non Merci, e dall'altra parte invece il movimento dei compagni che si è saldato da anni a questo collettivo di contadini, si chiama Soulèvement de la Terre, e anche loro potete trovarli su Twitter, Facebook, Instagram e chi fine ha più ne metta, e si scrive Soulèvement de la Terre e voilà, seguiteli, perché comunque stanno portando avanti delle iniziative e soprattutto delle riflessioni molto interessanti anche per quel che concerne il destino dell'acqua come risorsa ecologica, che nei prossimi anni si stima verrà a mancare.
Perfetto. Allora, se per te è tutto, ti ringraziamo, e davvero hai restituito un quadro molto chiaro che appunto ci aiuta un po' a seguire queste mobilitazioni, e uscendo un po', da come hai detto te, dalla narrativa dei giornali, di molti giornali italiani, e grazie mille.
Sì.
Vi ringrazio a voi per il vostro lavoro e un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa.
Grazie, adesso noi mandiamo anche gli audio che ci hai mandato. Grazie mille.
Pour des spectacles et qu'on est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. C'est bloqué à bombage, je vais grave dans l'escalier. Président, dans le hall j'ai vu Yang Livoté blanc. Onga, 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 ouais. Mon gars, j'serre. Du taga, taga, AVR. En jaune ou en vert, nique sa mère. La famille a faim, pas le temps de raconter ma life, rêve de pas l'hiver. J'veux pas de câlin, j'suis qu'un glaçon sous string ficelle. Ah non mais oh, elle m'a pris pour qui pour Roméo. Non mais allô, non mais allô. J'laisse trace pour trans au WC, en LV totalement pété. J'rentre coke dans les poches,
qu'un petit frère. Pas à l'école, j'suis dans ma bulle. Bulle, bulle. Oh shit, le shit. Le shit, le shit. Bulle. Censure le bulle. Censure le bulle. Bulle. Oh là là, oh là là. Dégage ton boule. Dégage ton boule. Boule. Oh shit, ton mal, mon bien. Ouais, 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 ouais. Pour les miens. Ouais, 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 ouais. Le monde ou rien. Ouais, 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 ouais. Moi, ça me convient. Ouais, 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 ouais. Hugo, je tourne en rond, les putains tournent en rond pour rattraper ma queue. Pour rattraper ma queue. Que Dieu bon cher fasse tout ce qui vaut pas un rond, comme l'honneur du banque. Comme l'honneur du banque. Et je suis la pomme pourrie qui se gare du panier. J'nique ma solitude tant que les poches sont bien accompagnées. Que la mif, les mêmes armes, le même salaire. On sauvera pas toute la terre. J'prends la couronne, la pose sur la tête du petit frère. Les larmes de la misère ont le goût de ma haine. À bout de souffle, ma haine me redonne de l'oxygène. Faut pas t'en faire, Tico, relève la tête, la misère m'emmène en balade. Rempart de ton échelle au fond du trou, j'empile mes péchés, j'escalade. Et rien ne change comme le bruit du giro. J'suis plus Savastano que Chiro. Et j'préfère m'éteindre plutôt que de briller. Dans l'ombre de ces bâtards, le monde Chico.
J'suis dans ma bulle, bulle, bulle. Oh shit, le shit, le shit. Bulle, censure le bulle, censure le bulle, bulle. Oh là là, oh là là, dégage ton boule, dégage ton boule.
Buongiorno.
Bulle, oh shit, ton mal, mon bien. Ouais, 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 ouais. Pour les miens. Ouais, 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 ouais. Le monde ou rien. Ouais, 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 ouais. Moi ça me convient. Ouais, 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 ouais.
E allora 87.9, sono le 11:16, noi proseguiamo questa mattinata sempre a tema Francia rispetto a, appunto, a questi audio che ci ha mandato la compagna alla quale, sai, quali stava facendo riferimento poc'anzi.
Buongiorno, allora moi je vais vous parler de la lutte contre les méga bacini in France.
Buongiorno, vi parlerò della lotta contro i mega bacini idrici in Francia, condotta dal movimento di Soulevement de la Terre, dal collettivo Bassin Merci e della Confédération Paysan in questo momento. Innanzitutto, che cos'è un megabacino? Dunque, i megabacini sono delle riserve d'acqua costruite per poter prelevare l'acqua nelle falde freatiche durante l'inverno, per poterla stoccare dentro delle enormi riserve plastificate delle dimensioni che raggiungono fino ai 18 ettari, per poter in seguito utilizzare quest'acqua stoccata per l'irrigazione in estate, per delle colture che domandano un'ingente irrigazione, come soprattutto le colture dei cereali e del mais che domandano parecchie irrigazioni nel cuore dell'estate. Sono delle colture dell'agroindustria e che servono essenzialmente da un lato per l'esportazione, dall'altro per l'alimentazione del bestiame. E dunque l'idea dei bacini è quella di poter aggirare le restrizioni di pompaggio per l'irrigazione in estate a causa della siccità e utilizzare l'acqua precedentemente stoccata in queste riserve idriche durante i momenti di siccità estiva.
Pour les moments de sécheresse en été. Et donc voilà, donc le principe est Évidemment absurdo parce que
bene, il principio è evidentemente assurdo perché indebolisce significativamente i livelli delle falde acquifere. È una soluzione a breve termine che mira a salvare l'agricoltura industriale e si tratta chiaramente di un accaparramento dell'acqua, nonché un diversivo ai profitti di pochi, poiché questi agricoltori che chiamiamo gli irrigatori, insomma quelli che sono collegati ai bacini idrici, sono pochi se li mettiamo in relazione all'intera popolazione degli agricoltori. Ciò malgrado, gli edifici dei bacini idrici sono sovvenzionati al 70% da quote pubbliche. Dunque, è un tema abbastanza specifico che concerne il settore agricolo, settore poco conosciuto fino a 2 anni fa. Il collettivo Bassin Merci lotta da 15 anni su questo problema dell'acqua. Avevano già fatto delle manifestazioni di migliaia di persone, tra 1000 e 3000 persone, avevano fatto delle azioni su questi temi. Tuttavia, le loro lotte non avevano mai oltrepassato il confine della loro regione. Noi stessi, che eravamo coinvolti nelle lotte ecologiche da molti anni, tipo contro l'aeroporto di Notre-Dame-de-Lons, non avevamo mai sentito parlare di tutto ciò ed è nel settembre del 2021 che c'è stato un incontro tra il collettivo Bassin Merci e sous le Mouvement de la Terre,
che è il movimento che abbiamo creato per...
Sous les Mouvements de la Terre è il movimento che abbiamo creato per lottare contro la logica dell'accaparramento delle terre e dell'artificializzazione delle terre, al fine di riprendere in mano la nostra capacità di agire in seno all'ecologia radicale, con delle parole d'ordine quali occupare le terre, bloccare le industrie inquinanti, intralciare le fabbriche che distruggono il suolo. E dunque il collettivo Bassin Merci è venuto all'incontro di Sous les Mouvements de la Terre per dire
Il y a des projets de bassines qui sont en train de se penser partout.
Bene. Ok, qui c'è un progetto di edificazione di bacini idrici che vogliono costruire dappertutto, perché effettivamente c'era un nuovo lotto di progetti di costruzione dei bacini nel dipartimento delle Deux-Sèvres a Poitou-Charentes, regione nell'ovest della Francia, situata entro Nantes, Poitiers e Bordeaux. E dunque sono venuti dicendo i lavori cominceranno tra poco, e in effetti i lavori in questo primo progetto cominciavano a Mauzé-sur-Lemignon nel settembre 2021, quindi è lì che c'è stata una prima manifestazione organizzata da Sous les Mouvements de la Terre, da Bassin Merci e dalla Confédération Paysan, in cui c'è stata un'invasione del cantiere da parte di qualche centinaia di persone che hanno potuto entrare nel cantiere e constatare che era un campo gigantesco, completamente devastato, totalmente artificializzato, ed è precisamente in questo momento che vi è stata una presa di consapevolezza di cosa fossero queste costruzioni, in cosa consistesse la logica dei bacini. E per un anno ci sono state molteplici mobilitazioni e ogni volta vi era sempre più persone e sempre più mediatizzazione delle manifestazioni, nel corso delle quali ci sono stati molti gesti di danneggiamento dei bacini. Per esempio, c'è un bacino in cui il telo di plastica che lo copriva è stato interamente rimosso collettivamente. 2000 persone sono salite sulla diga del bacino e hanno partecipato a togliere lo strato impermeabilizzante di plastica. Questo è accaduto in novembre 2021. Dunque, il punto più alto di mediatizzazione della lotta è stato il weekend a Sansolin del 29 e 30 ottobre 2022, dove c'è stata una mediatizzazione molto forte e per 2 settimane i media hanno parlato solo di questo. Chiunque si chiedeva cosa fosse un mega bacino idrico, in quel momento le persone hanno compreso cosa fosse ed è diventato, almeno in Francia, il simbolo delle battaglie attorno all'accaparramento delle risorse naturali, dell'accaparramento dell'acqua, il simbolo di questa guerra dell'acqua di cui tutti parlano e prevedono gli esiti. L'anno scorso c'è stata una siccità storica e quest'anno, a priori, stiamo vedendo l'arrivo di un altro periodo di siccità. Questi temi sono venuti alla ribalta. Attualmente sentiamo anche dal lato di questi agricoltori, beneficiari dei bacini idrici, presi nella logica delle grosse industrie, anche loro iniziano a percepire che sono solo un pezzo della macchina industriale e che il progetto dei bacini si sta mostrando debole. Infatti, hanno paura che con le siccità a venire non potranno nemmeno riempire loro bacini idrici in vista dell'estate.
Ils commencent à avoir peur que avec les sécheresses successives, ils vont même pas pouvoir remplir leurs bacines quoi. Donc voilà, c'est vraiment un sujet tendu.
Ecco, è davvero un tema teso e importante attualmente in Francia, ma il governo per il momento non ha dato alcun segno di voler fare un passo indietro o di voler applicare una moratoria o una modificazione dei progetti, anche perché ciò che è importante ricordare di questa mobilitazione è che stiamo di fronte ad un'alleanza storica tra il governo e gli agricoltori industriali, che sono sindacalizzati sotto il principale sindacato agricolo di Francia, che è la FNSE, che conta 200.000 tesserati su 400.000 agricoltori.
Donc il compte 200.000 adhérents pour 400.000 agriculteurs. Donc c'est vraiment un gros syndicat qui est vraiment le syndicat de l'agro-industrie.
Dunque è veramente un sindacato grosso, nonché il sindacato della grande industria e delle lobby agricole, che collabora coi governi da anni e assieme alle cooperative dei semi e alle cooperative dei fertilizzanti che sponsorizzano questo tipo di opere, fa parte del grosso conglomerato dell'industria che porta avanti i progetti dei bacini, ed è per questo che farli cedere su questo punto è veramente una battaglia importante.
Donc voilà pour l'explication un peu de... Donc maintenant, je vais vous parler de la mobilisation qui arrive ce week-end du 25 et 26.